Laudato Si, con Ilaria Gaspari.
Buongiorno da Ilaria Gaspari. Ho pensato di costruire per voi un piccolo percorso di 11 puntate intorno al Cantico di Frate Sole di Francesco d'Assisi. Questa è la prima puntata. Parleremo del testo e delle sue riscritture. Oggi cominciamo a interrogarci sulla figura di Francesco. Da bambine, mia sorella e io venivamo qualche volta spedite a passare certe giornate lunghe dell'estate nella casa di una nostra prozia, che amavamo molto. La casa era tutta di legno, a eccezione del bagno, laccato integralmente di rosso. Era una piccola casa di montagna, accogliente e profumata di pino. Nella stanzina dove veniva conservata la legna per il camino, accanto all'appendipanni dove lasciavamo le giacche a vento rientrando, tutte umide della guazza della sera, era appeso un poster, o manifesto, come li chiamavamo allora, che ci affascinava oltre ogni dire, anche se, o forse proprio perché, ci riempiva di un indefinito sgomento ogni volta che incontravamo gli occhi dell'uomo in saio, il cui viso, nella foto sviluppata sull'affiche, nella mia memoria occupava una buona metà della parete. Ma forse, mi dico ripensandoci ora, era solo che noi eravamo molto piccole e mentre ci sfilavamo le maniche dei nostri K-Way fluorescenti ci sembrava una prova di forza insostenibile reggere quello sguardo che non ci vedeva, eppure pareva guardare proprio noi, con una commozione, una tenerezza quasi inerme, come se fosse sull'orlo delle lacrime. Ci faceva un po' paura. Per la barba che ombreggiava il mento, il taglio di capelli a scodellina, o forse solo per le dimensioni della stampa. Sapevo che se fossi rimasta a guardarlo, se avessi osato fissare i miei occhi negli occhi dell'uomo del poster, quelle lacrime che indovinavo in agguato in fondo ai suoi sarebbero spuntate fuori dai miei occhi. Sapevo che mi sarei potuta indurre il pianto. Non escludo di esserci riuscita una volta per dimostrare a me stessa che potevo piangere, se non proprio a comando, sulla base di uno sforzo di volontà. Avevamo chiesto chi fosse quell'uomo che somigliava singolarmente al marito di una lontana cugina, tanto che fra noi non avevamo dubbi nell'attribuire a quella somiglianza la ragione della presenza del poster proprio lì davanti all'attaccapanni ad accogliere i visitatori nella casa. Un'ipotesi che oggi mi appare un poco dubbia, ma all'epoca mi sembrava perfettamente logica e sensata, perfettamente inserita nella ferrea ragionevolezza che i bambini indovinano nella catena delle cause e degli effetti, prendendo coincidenze per segnali senza per questo lasciarsene turbare. Tanto che il marito di quella cugina fu per noi sempre nel nostro lessico, ed è ancora, San Francesco, perché San Francesco era appunto il nome dell'uomo effigiato nel manifesto, o meglio, ma questo lo scopro adesso che vado a controllare le notizie sul cast di un film uscito diversi anni prima che noi nascessimo, il suo nome propriamente era Graham Faulkner, non era nato ad Assisi sul finire del XII secolo, ma a Londra nel settembre del 1947. Era un attore e interpretava Francesco nel film di Franco Zeffirelli. Il poster di quel film non l'ho più rivisto fino ad oggi, quando l'ho cercato fra le immagini su Google e ho risentito lo stesso minuscolo sgomento di allora. Uno sgomento inspiegabile nella sua versione adulta se non fosse per la traccia lasciata dall'impressione dell'infanzia. Eppure è rimasto per me l'immagine di Francesco, indissolubile da quella sensazione di intimità dovuta all'accidentale somiglianza con un lontanissimo cugino acquisito, forse, o forse alla posizione in cui l'affiche del film era stata collocata in una casa che non esiste più, o forse, semplicemente, all'espressione di Graham Faulkner sul set di un film girato oltre 50 anni fa. Oggi, che so che quello non era San Francesco ma un attore, cerco un ritratto del santo nella vita prima del suo biografo Tommaso da Celano. Un ritratto da accostare ai ritratti pittorici. Quello di Subiaco, il solo eseguito finché lui era in vita, che lo mostra biondastro e con gli occhi azzurri, contrariamente alle testimonianze, forse applicandogli impropriamente il canone estetico del santo grande e biondo alla maniera del cavaliere nordico, o forse solo perché stravolto da un creativo restauro del XIX secolo, secondo l'ipotesi di Jacques Le Goff. E quello del convento di Greccio, vicino a Rieti, dipinto successivamente, in cui Francesco è piccolo e scuro come un pulcino nero, a cui in effetti si paragonava, il cui carisma passa dalle parole, come emerge dagli episodi dei fioretti, in cui lo si trova a mendicare senza successo con frate Masseo. Poiché San Francesco era uomo di aspetto miserando e piccolo di statura, e per questo passava per un vile poverello presso coloro che non lo conoscevano, egli non riceveva che qualche boccone e resti di pane secco, ma a frate Masseo, poiché era uomo grande e prestante, davano molti buoni bocconi e pani interi. Anche nella testimonianza di Tommaso da Celano si ritrova la stessa immagine. Il santo, quasi piccolo di statura, testa rotonda e volto allungato, fronte piatta e piccola, occhi neri e ingenui, capelli bruni come la barba, labbra sottili e pelo ineguale, braccia corte, mani piccole, pelle scarnita e levigata. Niente a che vedere con la prestanza di Masseo. La sua fascinazione passa per le parole, riconosce Tommaso. E infatti, seppure tanta parte della sua opera si ipotizza sia andata perduta, ha lasciato un capolavoro, il Cantico di Frate Sole, quello che per lo storico delle religioni Ernest Renan è il più bel brano di poesia religiosa dopo i Vangeli, il più antico testo della poesia italiana volgare di cui sia noto l'autore. Che è preghiera e poesia, lauda devozionale e trattato cosmologico, e che continua a parlare a chiunque e a vivere in innumerevoli metamorfosi, perché, come ha scritto Jorge Luis Borges nella sua riscrittura del canto francescano che celebra il creato, questa poesia è inesauribile. È la poesia del mondo.